But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Well, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not
alle 6:05 minuti. Un buongiorno da Barbara Sorrentini con I Will Survive di Gloria Gaynor. Oggi 14 luglio, martedì, una giornata ancora inizio settimana, fino a che non si arriva a mercoledì o forse anche giovedì non si può dire di aver scavallato la settimana. Buongiorno a voi che siete all'ascolto, che avete sotto mano qualcosa per scrivere al 331 62 14 013. Potete farlo come ogni mattina. So che siete sempre presenti, sia che ci sia io, sia che ci sia qualsiasi altra persona, insomma, di noi in onda. Vabbè, la domanda al presto così è: se siete svegli, perché siete già svegli? State andando a lavorare? Siete in vacanza da qualche parte? State lavorando lontano da Milano e quindi comunque ci ascoltate? Ieri sono arrivati ascolti da diversi luoghi, sia di vacanza che di vita, quindi se siete presenti battete un colpo, fatelo al 331-621-4013, così mi sembra, quest'ora mi sembra sempre di parlare da sola, forse probabilmente un po' lo è, però sono sicura che qualcuno di voi o è già in macchina per andare chissà da qualche parte oppure no. Come ogni mattina alle 6:30 le notizie di Popolare Network, in mezzo guarderemo le prime pagine dei giornali, ma prima andiamo avanti ancora con un po' di musica per un risveglio ancora abbastanza soft, con poche parole e più musica.
We'll be right back.
un dolcissimo risveglio con i Rolling Stones, She's Like a Rainbow, l'arcobaleno che qui non si capisce perché continuano ogni mattina. Io metto Alexa come sveglia, ve lo dico, non so se lo fate anche voi, potete raccontare come vi svegliate, però Alexa regolarmente dà anche il tempo, il clima, la situazione meteorologica e ogni mattina dice il cielo è sereno, già dai gradi che sono inaccettabili, e poi ogni giorno dice dalle 14 previste piogge temporali, e poi non succede. Adesso non è che deve succedere per forza, però sicuramente rinfrescherebbe un po'. Però non so perché, ho come l'impressione che anche la meteorologia e chi comunica la meteorologia sia impazzito. Ovviamente Alexa non lo dice di sua sponte, ma fa delle ricerche, quindi attraverso queste ricerche non trova quello che in qualche modo è regolare. Di fatto non lo so se voi avete l'abitudine di guardare sempre le previsioni del tempo, ormai mi sembra che non riescano neanche più ad azzeccarle. Intanto però leggo i messaggi arrivati al 331 6214013. Luca che dice: non sei sola, buona giornata Luca, grazie, buongiorno a te, perché in effetti prima vi dicevo ma mi sembra di essere da sola. E poi Edoardo: vi ascoltiamo ogni mattina da Oasi Zegna, Edoardo e Sabrina, abitiamo qui da 5 anni, trasferiti da Milano. Bella, ottima scelta. E invece Luca T dice: buongiorno da Cagna, Creta, sono qui per lavoro, una conferenza, oggi tocca parlare a me e quindi sveglia presto per finire le slide. Ah beh, ottimo, buona conferenza, e poi magari anche un bagno se riesci a fartelo. E poi c'è Loris che scrive un sms e dice: e poi c'è chi sta tornando a casa dopo una notte di lavoro. Ai 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 ai, che lavoro fai Loris, ce lo vuoi raccontare se non sei già a dormire? E poi Anna che scrive: buongiorno Barbie, finalmente tu, mi alzo alle 6 per ascoltare l'apertura di Radio Pop perché sono abituata così dai tempi del lavoro. Anna, e buongiorno a te. Comunque questa settimana fino a venerdì ci sono io, poi settimana prossima ancora non lo so, ma ve lo farò sapere presto, perché poi tanto so che avete sentito Francesco Tragni, Pardo, poi ci sarà anche Giulia, questa settimana tocca a me, io poi ritorno la seconda di agosto se non sbaglio, poi i sabati sono un po' rivoluzionati anche questi. Ah, guardia giurata, Loris di lavoro fa la guardia giurata, beh complimenti, immagino che non sia sempre semplicissimo. Alle 6:14 minuti diamo così rapidamente un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi tanto ascolterete la rassegna stampa curata in questa settimana invece da Chiara Manetti all'interno di Itaca, e poi tra poco le notizie di Popolare Network. Però intanto guardiamo il Corriere della Sera che dice: Hormuz, la tassa di Trump, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, e poi i nuovi raid, l'alleanza contro i missili balistici di Putin. Sul Corriere si parla, avete sentito la notizia, muore colpito dall'AIS, protesta nel Maine un altro uomo, insomma, a freddo, così giustiziato a freddo. Poi giustiziato non è giusto dirlo, perché non è giusto, non è un termine che non si confà, non è giustiziare quando succede qualcuno, non è fare giustizia, però sono termini che vengono usati nel giornalismo, quindi insomma lo dico. Poi c'è tutta la questione report che sta diventando un giallo, la vigilanza si muove per report, verifiche sulle visite di Lavitola in Rai, tra l'altro invece sul Fatto leggevo, qui sul Messaggero, che Lavitola voleva fuggire in Africa, aveva preso già il biglietto dopo gli arresti. Ma torno al Corriere che ha al centro della pagina una foto a colori con Sinner al ballo dei campioni, la cena del All England Club, la danza con Noskova, ancora a Wimbledon. E poi c'è questa storia terribile: ho buttato Aurora giù dal balcone, la 13enne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello. E poi adesso guardo ancora così, la cura che serve al paese, scrive Carlo Verdelli, numeri e verità, sempre sul Corriere della Sera, gli slogan non mancano, anzi ci sono solo quelli dal lato destro, le solite cose esasperate dall'incursore Vannacci. Si parla di Vannacci, tra l'altro se ne parla abbastanza quest'oggi, l'ho visto già, ormai se ne sta parlando anche pure troppo. E poi la Repubblica, negli spettacoli, l'abbiamo detto ieri, è fine c'è stato, Robert De Niro è andato a Roma al Piccolo America a presentare 900, credo che gli dedicherò un po' di spazio nella prossima puntata di Chassis di sabato, quindi restate all'ascolto e poi più tardi, andando avanti, se restate all'ascolto fino alla fine di questa conduzione, andrò a leggere anche le pagine interne. Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, siamo su Repubblica. L'Italia capovolta dalla siccità, l'emergenza idrica e ora è al nord. Poi i cyberattacchi, lo spionaggio, allarme nella UE, ne parla Gianluca Di Feo sempre sulla pagina, sulla prima pagina di Repubblica e poi riprende all'interno. La vignetta di Altan, i soliti due suoi personaggi. Partiamo dalle cose su cui siamo d'accordo, dice uno, in cinque minutini ce la sbrighiamo, dice l'altro. Comunque sì, non si leggono mai le vignette, eppure io lo faccio spesso. Non so che effetto vi faccia ascoltare le vignette lette in radio. Sulla Stampa, preferenze quasi intese, incognita, voto segreto. Meloni a Palermo per Borsellino e per fare pace con i magistrati. Il terzo mandato e futuro di Fedriga, bocciata la mossa di Salvini, stiamo parlando del Friuli, campi larghi o stretti ma il popolo resta lontano. E poi sempre sulla Stampa, Tina Bialetti, la nostra moca, incantò anche Onassis. C'è un articolo sulla mamma e sui genitori di Sinner, la forza della discrezione, e poi gli attacchi hacker che la UE accusa Mosca, sia lo scudo contro i missili, l'ICE di nuovo sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni negli Stati Uniti dall'ICE, si parla dello scandalo RSA, a Torino liberi solo due posti, siamo sulla Stampa, questo è in prima pagina. C'è una foto, Iran alla furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz, foto di quelle infrarossi, James Bond la spia che non amava i cani, e questa è la storia. Poi c'è un'intervista a Pelù e siamo sempre sulla Stampa, andiamo a vedere, anche perché qua mi rendo conto che facciamo notte se leggo a questa velocità. Sul Messaggero, cioè oltre alla questione della vitola che stava andando in Africa, viene ripresa la sicurezza stretta anti-Maranza. Il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Questo è quello che di cui oggi si parlerà, fa un po' paura. Meloni ricorda Falcone, la mafia non vinse, questa è la commemorazione a Palermo per quanto riguarda il Messaggero. Veloce, proprio veloce veloce, la verità, Report vuole in galera, chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, questo poi sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti, questo io non so qua che modo è di dare le notizie, questo vabbè, non scopriamo nulla di nuovo. Sul Giornale, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, il conduttore querele quotidiane che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei Bombaroli con l'uomo di La Vitola. Poi vabbè, qua si tocca la legge elettorale, però è giusto per dare una infarinata della prima pagina, perché ci manca ancora la verità, l'abbiamo detto, il Giornale è Libero, manca Libero. Ranucci, segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà quattro indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado, Sigfrido Querelo. E poi Sono ricco non è una colpa, la lezione di Leonardo Maria Del Vecchio, ancora in prima pagina, il gioco dell'arte, un Cremlino, una biennale, scrive Alessandro Sallusti su Libero, va bene, abbiamo visto. Vediamo invece la prima pagina del Manifesto, la foto, Meloni e Salvini, va di lei, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio. Si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco, che anche lei sta un po' alla larga. America oggi, morire di AIDS, ucciso in Maine un 26enne. Fra Fratoianni sul no al riarmo, siamo uniti, c'è un'intervista sul Manifesto a Fratoianni. E poi i prodotti dei coloni, la resa UE, lo scaricabarile tra poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci, questo sul Manifesto. Ancora velocemente il Domani, Trump in trincea sul fronte USA e l'AIS torna a uccidere per strada, riunione dei volenterosi a Parigi coalizione per lo scudo antimissili. Si parla le preferenze fake, la destra trucca il melonellum, da oggi all'esame della Camera, e poi di nuovo il caso Ranucci, la banalità del maligno, ne scrive Luca Bottura, se non c'è dolo basta ipocrisie. Infine Bersani, serve una proposta UE a Putin, no alla spesa NATO al 5%, e questo è il Domani. Sono le 18, no, le 18, buonanotte, proprio le 6, però l'orario era quello, le 6:20, abbiamo ancora tempo finalmente per una canzone, però volevo leggere un messaggio, è arrivato al 331-6214013. In viaggio, dice Andrea, come ogni giorno verso Piacenza, dopo una quasi traumatica sveglia con Intifada degli Scappì. Andrea, buongiorno Andrea. Quindi andiamo avanti con una musica, vediamo se troviamo qualcosa, ecco, qualcosa di più soft. Abbiamo sentito Rolling Stones per la par condicio Ray Beatles.
Together. Come together.
E con i Beatles siamo arrivati alle 6:26 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, con voi questa mattina Barbara Sorrentini fino alle 7:30, naturalmente in mezzo le notizie. Abbiamo ancora qualche minuto per un po' di musica, voi naturalmente continuate a scrivere al 331-6214013, ancora per chiudere questa parte e raccontare da dove ci state ascoltando, da quali luoghi di vacanza, luoghi di lavoro, Milano, Lombardia, quale regione, quale zona del mondo. Gerardina Trovato e tra poco le notizie, noi torniamo subito dopo.
Impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire, l'unica cosa bella è dormire, e sognare, e sognare dei topi che mangiano gatti, o dei petti rossi che mangiano falche, poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza tempo e senza nome. Passeggio tra la gente per le strade, tra quella sci, quella delle borgate. Mi siedo stanca, indifferente. Avvicina un tipo brutto e grasso, mi chiede se lì vicino c'è un gabinetto. Sarà meglio sognare, sognare dei topi che mangiano gatti o dei petti rossi che mangiano.
6:35 minuti, un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini fino alle 7:30, un bentornati a chi è sintonizzato con Radio Popolare dalle 6 del mattino e invece ben arrivati e buon mattino a chi si fosse sintonizzato adesso.
Mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, anche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che un pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. L'estate non cade e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia.
Con Loredana Bertè, il mare d'inverno, cercando un po' di rinfresco e di sollievo col mare in inverno, sempre qui su Radio Popolare alle 6:40 minuti. Non so se vi siete sintonizzati ora. Saluto intanto, non si firma, SMS non si firma. Ciao Barbara, ben trovata. Dei cuori, ma le canzoni? Punto di domanda. Non ho capito né chi sei né il tuo messaggio cifrato con i cuori, le canzoni e punti di domanda. Comunque puoi spiegarlo, puoi sempre scrivere al 331-6214013 e cercare di spiegare il tuo messaggio, che così è un po' sibillino. Stavo guardando un po' di articoli, prima leggevamo della questione Ranucci da Vitola, adesso ne parliamo marginalmente perché vi dicevo che c'era un pezzo di Luca Bottura sul Domani che ne ha scritto, e in realtà è anche un po' un pretesto per raccontare di cuore, vi ricordate? Lui inizia così, dice: la banalità del maligno, istruzioni per l'uso, ovvero di come siamo sempre stati ragazzi più che di vita, di La Vitola. Anni fa lavoravo nella redazione di un settimanale satirico piuttosto diffuso, Cuore, direttore Michele Serra, che l'aveva trasferito a Bologna per stare lontano dai palazzi, tutti i palazzi, quelli romani ma anche quelli della Milano da bere, che fu in seguito bevuta dai magistrati, alcuni dei quali persino in buona fede. Nel 1994 Michele sentì il peso dei galloni e decise di passare la mano. Scartata l'ipotesi naturale di affidarsi a uno degli altri due fondatori, Andrea Loi e Pier Giorgio Paterlini, andava reperita una figura all'altezza del magistero satirico di cui Cuore era portatore, laico, laterale, esterno a qualunque logica di potere. Non c'era. Arrivò Claudio Sabelli Fioretti. Sabelli Fioretti, oltre che il migliore intervistatore italiano di sempre, veniva da un giornalismo di contatto, gioiosamente compromissorio, fatto di notizie andate a pescare laddove c'erano o anche dove qualcuno aveva interesse a farle uscire. Plausibilissimo, così come il suo progetto di trasformare Cuore in una sorta di canard enchaîné italiano, un misto di satira e scoop politici, diciamo alla Dagospia, che però non funzionò. Perché i lettori si sentivano traditi, perché soprattutto sarebbe servita una redazione molto più grande e attrezzata. Il primo atto di Sabelli Fioretti fu riportare il giornale a Milano, a seguire alcune inchieste assai puntute, ad esempio sull'impero Muccioli, ma anche i famosi prosciutto party sulla terrazza di Corso Garibaldi, la cui star era un reduce da poco di Mani Pulite, Sergio Cusani, il Richelieu di Gardini, l'uomo che sussurrava ai politici e li pagava pure. A suo modo una fonte, un testimone, una mente appuntita, un La Vitola di grana in apparenza assai più fine, ma forse eravamo solo più giovani. E qui però arriviamo al perché. Questione di opportunità. La vicenda mi è tornata in mente leggendo la levata di scudi contro Sigfrido Ranucci, dice Luca Bottura, che al momento è parte lesa di un tizio che gli avrebbe messo una bomba per giovargli a livello di immagine, in un paese nel quale il piduista Bisignani conciona su giornali e TV, i talk show sono invasi da portatori di interessi terzi e lobby di ogni genere italiane e straniere, i cosiddetti editori puri non esistono e se esistono sono alternativamente cinghie di trasmissione, governative o di interessi partitici, quando non li esprimono direttamente. La sinfonia contro il conduttore di Report sembra intonare una specie di musichetta gioiosa, mentre fuori c'è la morte. Allora sì, mi rendo conto, dovrei leggervelo tutto per arrivare alle conclusioni, a dove vuole arrivare questo pezzo, ma è ancora molto lungo, però lo trovate sul domani di oggi. La Vitola sembra veramente un gioco di parole. Ancora vi chiedo ancora una cosa, poi passo alla musica, vi faccio un po' di domande in questa parte di apertura, perché ne ho altre anche da un'altra parte. E vabbè, una è legata allo sport naturalmente, oggi l'incontro Mbappé o Yamal, Francia-Spagna, il sapore della finale, questa sera ci sarà appunto la prima delle semifinali, poi domani Argentina-Inghilterra, ieri abbiamo letto il bel pezzo di Pablo Moretta a proposito del fatto che Argentina-Inghilterra non è mai soltanto una partita come Argentina-Inghilterra. Oggi anche sul domani ne scrive Valerio Piccioni: il passato non passa tra argentini e inglesi, è il derby della storia, l'albiceleste contro i tre leoni, ovviamente il tema ritorna. La mia domanda è: chi tifate, chi vorreste vedere in finale, ma soprattutto chi vorreste vedere con la coppa tra queste quattro squadre che si incontrano tra oggi e domani? Questa è la domanda a cui potete rispondere al 331-6214013. Non ne faccio solo una questione calcistica, ne faccio anche una questione politica, sociale, di costume, di abitudini, di luoghi, di terre. Quindi la domanda in realtà è quale preferite tra Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra. Appunto è più un discorso così. Se volete rispondere lo potete fare al 331-6214013. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can E con Sinead O'Connor siamo arrivati alle 6:51 minuti, abbiamo ancora un po' di tempo insieme, ma sto guardando che l'orologio della radio che fa le 6:49 è indietro. Io vi ho detto quella che vedo invece sul PC, sui PC, anzi non sono neanche tutti uguali, ne ho tre davanti, due fanno le 6:51, uno fa le 6:50, quello della radio a fare... Ah ok, quindi quello che va in onda è sincronizzato con quello della radio, capito? Comunque sono le 6:50 in questo momento, abbiamo ancora un po' di tempo, ma soprattutto adesso mi metto a leggere i vostri messaggi. Che sono, allora, Luca T mi dice: Spagna, viva Sanchez, alla domanda ovviamente su chi volete in finale, chi volete vittoriosa. Un altro Luca mi dice: la Francia perché è la più forte. Luisa: Spagna, gli unici tra queste nazioni attualmente dalla parte giusta della storia, non è mai solo una partita. Poi non so chi sia, però come al posto del numero di telefono e del nome c'è un emoji che sbadiglia. Ciao, sempre tifato Argentina, ma dovesse vincere sarebbe solo uno spot per quel fascista di Milei, quindi forse è meglio che vinca l'Inghilterra. Alejandra: buongiorno, tra Argentina e Inghilterra, ovviamente Inghilterra, gli argentini sono insopportabili, tra Spagna e Francia, Spagna, ed alla fine... Se è per simpatia e questioni politiche, la Spagna. Questo dice Alejandra. Poi un SMS: Francia, perché ho un debole per Zidane. Stop, sono tifosa e non sportiva. Quando vedo una partita e non penso ad altro. Altrimenti non segui il calcio. Questo dice Anna. E mentre voi potete continuare a rispondere, a scrivere, state sentendo in sottofondo il pianoforte di Michael Nyman, vi ricordate la colonna sonora di Lezioni di piano, la uso per leggervi qualche riga dedicata a Sam Neill che ci ha lasciato ieri, star di Jurassic Park. Ne scrive Rita Celi a proposito di Cuore, di cui stavamo leggendo prima di Luca Bottura sul Domani. Aveva vestito i panni del dottor Grant in tre capitoli di Jurassic Park, ma Sam Neill, morto ieri a Sydney a 78 anni, aveva una lunga e ricca carriera alle spalle prima di osservare ammagliato i dinosauri nel parco ricreato sul grande schermo da Steven Spielberg nel 93. Nato in Irlanda nel 47 da madre inglese e padre neozelandese, in servizio nell'esercito britannico, si trasferisce sin da piccolo in Nuova Zelanda e lì muove i primi passi nel cinema. Quindi viene ricordato Un grido nella notte con Meryl Streep a fianco di una giovanissima Nicole Kidman in Ore 10 Calma piatta di Philip Noyce, e poi ancora Caccia ottobre rosso e naturalmente Lezioni di piano di Jane Campion, Il seme della follia di Carpenter, e poi continua a parlare di Jurassic Park. Nel 2000 poi salto e leggo ancora due righe. Nel 2023 Neil aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato, ma come ha annunciato la famiglia la sua scomparsa è stata improvvisa e inaspettata. Lascia 4 figli, 6 nipoti e l'azienda vinicola che aveva fondato a Central Otago, isola sud-est, a sud della Nuova Zelanda. E poi per chiudere, proprio come viene chiuso l'articolo di Rita Celi su Repubblica, ricordando Sam Neill, dice: è iniziato quando in questo paese l'industria cinematografica era praticamente inesistente, per oltre 50 anni ha portato le storie della Nuova Zelanda nel mondo. E tenendo ancora un po' sottofondo Michael Nyman con Lezioni di piano, che bella quella colonna sonora, era del 1993 il film, mi fa strano ormai dire 1900, aveva vinto, come ricordavamo anche ieri nel pezzo nel nostro giornale radio, che quel film aveva vinto la Palma d'Oro, che tra l'altro Jane Campion è stata la prima donna a vincere la Palma d'Oro a Cannes. Allora, Luciano scrive: Inghilterra, gli argentini si credono superiori a tutti gli altri sudamericani. Non leggo il resto, è una parolaccia. Silvia, buongiorno Barbara, si continua a parlare di calcio e tennis, ma vengono ignorate le imprese del volley femminile, soprattutto under 22 e under 18, che fanno sfracelli a livello mondiale. Comunque, forza Spagna. Ciao, ciao Silvia. Carmela dice: Lezioni di piano è un film che ho amato tantissimo. Buona giornata, grazie, buona giornata a te. Mara scrive: Spagna anch'io, tutto il resto è spocchia. Caterina: che film Lezioni di piano, l'ho adorato per i paesaggi, per i personaggi, anche oggi per questo mio inizio giornata con te piena di ricordi. Grazie, grazie a te Caterina, buongiorno. Prima di passare la linea al GR abbiamo ancora qualche minuto, per cui comunque potete scrivere, potete farlo anche durante il GR, vi leggo dopo. Continuiamo a parlare ancora un attimo di cinema, perché dicevamo ieri c'è stato Robert De Niro al Piccolo America a presentare, a riparlare di Novecento. Ovviamente era stragremito, bagno di folla per l'attore, ospita l'ultima serata del cinema in piazza per presentare Novecento di Bernardo Bertolucci. La lezione di De Niro: ai giovani dico di fidarsi dell'istinto. È atterrato con un jet privato, Robert De Niro, camicia, cappellino e scarpe da ginnastica, 82 anni, ancora il divo dal sorriso gentile, con il suo celebre neo sullo zigomo e gli ambrati occhi di volpe, ad aspettarlo migliaia di ragazze e ragazzi che già dal pomeriggio hanno popolato la rovente piazza San Cosimato a Roma. Seduti in terra, applaudono e inneggiano uno degli ultimi grandi attori di un'era hollywoodiana fortunata e irripetibile. Ma cosa porta De Niro a fare andata e ritorno in giornata nella capitale? Non Nobu, che è il suo albergo ristorante pazzesco che c'è a Roma, ma appunto l'invito arrivato dai ragazzi del Piccolo America per sostenere la battaglia in difesa delle sale abbandonate, iniziate con Bertolucci e proseguita con il Papa, celebrando Novecento nella serata conclusiva del cinema in piazza. Sul palco Antonio Monda e Valerio Carocci a intervistare De Niro, che ricorda che Bertolucci era molto simpatico, un poeta, aveva un approccio alla regia diverso da quello a cui ero abituato, dice De Niro ovviamente. Il primo giorno di riprese fu incredibile, l'inizio di un grande ambizioso film in cui sono orgoglioso di aver recitato. E poi parla dell'energia di De Niro e nel periodo in cui stava lavorando al film. Dopo poco era diventato padre, poi parlando dei ragazzi dice: fidatevi del vostro istinto, delle vostre sensazioni, e quando sentite che qualcosa non va bene, che è sbagliato, prendete una decisione e combattete. Lo stesso vale per le cose positive, è importante in questo periodo. Sei e 58 minuti, passiamo la linea alle notizie di Popolare Network, ritorniamo tra pochissimo, restate all'ascolto. Sette e 02 minuti, martedì 14 luglio, un buongiorno da Barbara Sorrentini, siete all'ascolto di Radio Popolare, non avete sbagliato frequenza, è la vostra radio. Per chi si fosse svegliato adesso, preparatevi che tra un po' il caffè lo prendiamo insieme. Per chi invece è rimasto, già da un po', perché sono arrivati tanti messaggi vostri sulla domanda chi volete con la coppa in mano di questi mondiali, e ripeto, la domanda è stata fatta non solo in senso sportivo, ma anche in senso politico, sociale, di costume, di amore per il paese, insomma, da mille punti di vista. C'è chi ha scritto: la partita è solo una partita, come ha detto l'allenatore dell'Argentina, e c'è chi invece ha preferito la Spagna per Sanchez, per la Francia perché è la squadra più forte, per chi per passione. Mi sembra di capire così vagamente dai vostri messaggi che per l'Argentina pollice verso, più per un fatto politico e di spocchia per chi scrive, riporto quello che ho letto, da parte di questa superiorità da parte degli argentini, e invece tante votazioni per la Spagna. Metto un brano, se volete potete ancora scrivere 331-62-14013, tra queste quattro quale squadra e a questo punto anche quale paese vorreste vedere con la coppa in mano dei mondiali. Intanto ci ascoltiamo Joe Jackson. Jackson alle 7:08 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. So che avete apprezzato molto, perché mi scrive Mara, viva Barbara che mi mette Joe Jackson e poi voto Spagna assolutamente per quanto riguarda la Coppa ai Mondiali. No, non riesco a trovarla, Francesco, mi dispiace. Ah, tu sei quel Francesco che fa richieste ogni mattina, va bene. Love is Oxygen degli Sweet, no, ora così no, perché ho già tutto pronto, ma la cercheremo magari domani, vediamo. Poi volevo darvi una notizia carina, se siete nella zona di Milano, se potete muovervi tra oggi e giovedì nella zona di Milano, il camioncino porta risate con Charlotte, lo storico Fiat 618 che l'Istituto Luce usava per portare in giro i film di Charlie Chaplin, oggi esce dalla cineteca che lo ha conservato gelosamente e va in giro per la città. Allora, chiaramente stiamo parlando di un pulmino che proiettava i film durante il fascismo, per cui accantoniamo subito il senso di quel Fiat 618, il pulmino, però viene utilizzato per portare dei film di uno che il fascismo proprio lo ha calpestato, e farà questo giro qua. Allora, intanto si può partire dalla Cineteca alle 21 per seguire il pulmino. E stasera ci sarà giorno di paga in Piazza Po alla Fondazione AM Gruppo A2A. Domani nel Municipio 7 in Piazza del Borgo Sostenibile a Figino con Vita da Cani, bellissimo, l'ho visto a Bologna restaurato per il cinema ritrovato, dovete vedervelo assolutamente. Mentre giovedì sarà Municipio 8 alla Casva di Via Isernia 5 con una giornata di vacanza. Le proiezioni sono appunto in queste, poi se andate sul sito della Cineteca vedete tutto, gli orari, come andare, come seguire, però insomma se è un'occasione sicuramente piacevole e divertente. Questo per quanto riguarda il cinema. Poi vi avevo detto, prendiamo un caffè insieme, ma adesso vi spiego perché. Perché c'è un'intervista oggi sulla Stampa a Tina Bialetti, la figlia della moca praticamente. Mio padre inventò la moca guardando mia madre che faceva il bucato. La figlia del creatore della macchina per il caffè, per lui era un'opera d'arte, mio fratello Renato comprese che era un oggetto, va anche raccontato. E vi prendo alcuni virgolettati di quello che racconta e dice: ciò che mi fa male vedere la vecchia fabbrica di Crusinallo in rovina, era splendida, oggi non è rimasto niente. Papà sapeva convincere le persone, a Monte Carlo seguì Onassis fino in bagno. Vabbè, poi ovviamente approfondisce. Poi Bialetti ha cambiato più volte proprietà, oggi è in mani cinesi, ed è qui che lei appunto si dice dispiaciuta del fatto che quella fabbrica sia stata un po' lasciata andare. Tina Bialetti ha 81 anni, vive a Domegna, per decenni è stata la capitale del casalingo, qui sono nati marchi come Bialetti, Girmi, Lagostina e Alessi, e qui le storie imprenditoriali più fortunate sono spesse nate dall'incontro tra generazioni. A casa Bialetti Alfonso inventò la moca nel 1933, suo figlio Renato, il fratello di Tina, la trasformò invece nella macchina del caffè più diffusa al mondo, così riconoscibile da finire esposta al MoMA di New York. Del resto, spiega lei, Tina, l'ultima testimone di quell'exploit industriale, per fare il caffè non basta la polvere dei chicchi e l'acqua, serve anche il fuoco, e il fuoco nella nostra storia si è acceso grazie a due caratteri agli antipodi, quello di mio padre Alfonso e di mio padre Renato. E poi, vabbè, come nacque l'intuizione della moca, sentiamo cosa racconta Tina. Da ragazzo papà lavorava con mio nonno, vendeva timbri a fuoco per marchiare il bestiame. A 22 anni nel 1910 si stufò ed emigrò a Parigi. Lì imparò una tecnica che in Italia nessuno conosceva, la fusione in conchiglia. Tornò non lontano da qui e tra mille difficoltà aprì un'officina. Ma l'idea della moca arrivò molto dopo, per caso, guardando mia madre Ada fare il bucato. In che senso? Per lavare mamma usava la lessiveuse, l'antenata della lavatrice, un mastello con un tubo al centro che si riempiva d'acqua, chiuso da un coperchio a cupola. Sotto quella cupola si accendeva il fuoco. L'acqua scaldandosi saliva, quindi cadeva sui panni. Papà osservò mamma per ore, nascosto dietro un muretto, quando lei se ne accorse gli disse: «Ti sei matta, Bialetti?». Ci lavorò per mesi, ma la moca rimase un'invenzione semi sconosciuta. Ma questa, vabbè, questa è evidentemente la leggenda di ciò che riguarda la moca, però io questo volevo chiedervi, vi ho detto che vi avrei fatto delle domande. Moca o macchinetta? Lo so tanto già cosa mi risponderete, però la macchinetta ha una sua comodità che la moca, con tutto il rispetto e l'amore per l'oggetto, non ha. Intanto vi leggo ancora un sms sempre legato alla domanda di prima, per cui la Spagna, dice politicamente la Spagna per quando sarebbe, oddio un momento perché qui io non riesco a leggere quello che è stato scritto, un momento che riprendo, comunque decisamente la Spagna perché darebbe fastidio a Trump, calcisticamente l'Argentina per la definitiva assoluta consacrazione di Messi come migliore di Ronaldo. Questo l'ha scritto qualcuno via sms che non si è firmato. Comunque adesso in questi pochi minuti che ci separano con Itaca, la domanda è questa: moca o macchinetta? Come vi fate il caffè voi la mattina? E intanto ci ascoltiamo un po' di musica mentre ci pensate. Scrivete al 331 62 14 013. E questo lo dicevo per Cati, che dice mocona per sempre. Aiuto, aiuto, devo dire che il tema moca macchinetta vi ha vi ha solleticato. Adesso cercherò di leggere tutto in questi minuti che abbiamo. Allora, partiamo da, abbiamo già detto Katie, Mocona per sempre. Mara, Mocha forever, mi ha mandato la foto di tutte le sue moche. Wow, belle. Alejandra, Mocha tutta la vita, anche se non sono un'appassionata di caffè, ma è decisamente più buono. Anna, Mocha. Mauro, buongiorno, la macchinetta, ma sono tornato alla Mocha. Metti Numiero, vabbè, così. Mocha tutta la vita, mai usato e mai userò le capsule, questo me lo dice Alberto. Andre, Mocha, ma solo perché costa meno. Antonio, Mocha e poi caffè nel thermos da portare al lavoro, ottimo. Eleonora, Mocha forever. Ciao Barbara, bello sentirti la mattina presto. Ciao Eleonora. Allora, Sandro, mattina caffè latte con la Mocha, vuoi mettere il profumo del caffè che sale appena svegli? Dopo cena macchinetta, se e senza se, senza ma. Alberto, ciao, avevamo la Mocha da quando abbiamo preso quell'automatica con le capsule, addio, che peccato. Eh sì, quello è un classico. Altro Alessandro, ciao, Mocha tutta la vita, se eliminiamo anche il rito della preparazione dell'attesa che salga del servire gli amici la tazzina è finita. Alessandro da Pavia. Alba, Bialetti di mia mamma, da una tazza alternata a quella della mia madrina, rigorosamente almeno degli anni 50. Questo scrive Alba. Massimo, Mocha tutta la vita, potrebbe essere accettabile la macchinetta come quella del bar, le capsule sono assolutamente da bandire perché chimiche, aiuto, c'è del vero. Caterina, Barbara, ho detto addio alla Mocha perché amo il caffè tosto e perciò macchinetta con capsule, anche se una parte della mia coscienza si ribella, ma alla festa di Radio Popolare compro il caffè ribelle. Daniela, grazie, bella musica, Mocha tutta la vita. E poi vuoi che facciamo gli auguri a Federica, super abbonata come me, che oggi compie gli anni. Certo, Daniela, facciamo tanti auguri a Federica e una buona giornata con tanto caffè nella Mocha. Altre foto, tempo d'estate, no, questo non c'entra. E poi devo citare per forza Ratata Plan con il genio di Nichetti che automatizza la Mocha e si fa servire anche dal marchingegno il caffè a letto, questo scrive Luisa. Poi Claudio, prima mi scrive, il rumore della Mocha ti viene benissimo, quale questo, vabbè, Mocha tutta la vita, poi dice sempre Claudio, perché il rituale parte del gusto, il profumo che si diffonde anticipa il gusto nel berlo e visto che il caffè non fa benissimo, meglio prolungare il tempo nel gustarlo. La praticità, velocità e praticità non sono tutto, per questo la Mocha è esposta al MoMA, come opera d'arte. Poi Ida Maria Grassi costruisce a Milano di strumenti a fiato come il mio clarinetto venduto ai cinesi come Bialetti, stiamo vendendo la nostra artigianalità fantastica per comprare armi e petrolio e viva la Mocha, ma quel caffè sarà da correggere abbondantemente per digerire questa situazione, così dice Mauro. Aiuto, non so se riuscirò a leggervi tutto. Imparai a fare il caffè con la Bialetti di nonna a 7 anni. Da allora quel suono diventò quello degli esami a Napoli. Ora a Cremona, 43 anni, il profumo del caffè invade la cucina. Sveglio la mia compagna per fare 2 chiacchiere e come ogni mattina ascoltiamo Radio Popolare. Aiuto, no, non ce la faccio. Perché poi ci sono anche gli sms. Michele, comunque, la canzone Simply Red non la sentivo da un sacco e mi sono affiorati i ricordi di gioventù, brividi compresi, e viva la Mocha. Poi la cialde demoniaca, dice AO4, pochi grammi di caffè per ogni contenitore, una vera assurdità dal punto di vista ecologico, e poi anche il gusto della Mocha non ha paragoni, questo dice Enrico. Emilio, anche lui, Mocha e macchinetta a braccio sono uguali per me, la macchinetta a capsule invece consuma un sacco di plastica. E poi Mara, oggetto stupendo, amo il rituale di prepararla. Marcello è per la Mocha, quindi Radio Popolare e il rumore della Mocha. Se volete lo faccio io comunque. Cristina dice Mocha, qua c'è una Mocha sul fornello che mi ha mandato Fole. Chiara dice sulla Bialetti e la morte del distretto del casalingo di Omegna, consiglio un bellissimo film documentario Mocha Noir, grazie. Dove hai trovato l'articolo sulla storia della Mocha? Sulla stampa c'è l'intervista alla figlia di Bialetti, Tina Bialetti. Poi Graz usa la macchinetta capsule della Bialetti. Marco dice che aveva la moca, ma quando accendo il fuoco mi viene da andare in bagno di corsa perché poi c'è il caffè e traci, allora esce e quindi per questo motivo è più comodo usare le capsule. La macchinetta con caffè della moca, ripudio cialde, soprattutto capsule. Poi Netta dice, sono Simonetta, ultimamente mi hanno regalato una macchinetta senza capsule ma con delle cialde compostabili non inquinabili. È buono e quindi ho tradito la moca e insomma un po' tutti. Ancora, ah no scusa, sì, era sulla stampa, vabbè ve lo ricordo. Sambo, che cosa cavolo ha mandato? Ah, la macchinetta del caffè, quella che avete giù, giù dai tecnici, ho capito. Anzi, portami un caffè Sambo, già che sei lì così. Le capsule si possono separare tramite un aggeggio apposito, ok. E poi Enzo dice ci aspettiamo una tazzulella e caffè, e poi ci sono i vostri sms, vabbè qui non ci passa più, vi leggo domani, a questo punto domani alle 6 vi rifaccio la domanda visto che mattina presto. La napoletana, qualcuno dice moca se ho tempo e calma, macchinetta se sono di fretta, ecco poi c'è la doppietta, io preparo con la camira e moca da sempre, solo che qua Monica dice non potrei rinunciare mai al gorgoglio. E poi Gaber direbbe che la moca è di sinistra, sì è vero, la camira è una versione siciliana della caffettiera, fa la cremina, certo la cremina buona, da oggi moca perché mi sento scemo dopo tutti questi salutisti poeti, Paola, moca e sai cosa bevi, Mimma, buongiorno, lasciamo le cialde ai poveretti che corrono sulle scale mobili, c'è un gioco comunista sempre. Volevo mettere ancora un brano ma non riuscite, vecchia fiammetta di mia nonna anche stamattina, c'è la foto, e viva la moca, ma un po' di musica, bravo Giuseppe, chiudo qui perché veramente non ce la faccio a leggervi più tutti, anche perché mancano 2 minuti prima delle notizie di Popolare Network e poi Itaca, e quindi vi saluto così con un'idea di caffè. Così è. Ciao a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, ci sentiamo domani alle 6 con le moche e le cialde.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché, cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita, e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché,
cerchiamo insieme tutto il bello della vita.